L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Salute.
E dentro l'ornitorinco è Mario Calvagno.
Carmen Zammataro, al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, direttore della rivista Tabaccologia. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Grazie professore. Sigarette elettroniche stop ai minori, sale da 16 a 18 anni il limite per la vendita. Il ministro della Salute ha firmato il 2 aprile un'ordinanza che proibisce di vendere le apparecchiature che contengono nicotina ai giovanissimi. Prendiamo l'avvio da questa notizia per chiederle intanto, professore, com'è strutturata e come funziona una sigaretta elettronica e se ne esistono, come sembra di capire, diversi tipi.
Allora, sigaretta elettronica intanto è un termine improprio perché di elettronico non ha nulla, quindi la sigaretta semmai è elettrica perché c'è una batteria che fa riscaldare una resistenza,
certo.
Questa resistenza scaldandosi fa evaporare del glicole propilenico con degli aromi, tutto questo è il meccanismo, ecco, quindi non è neppure sigaretta perché non ha niente a che fare col cigar, come venivano chiamate addirittura i cartocci, le pannocchie di grano turco che Colombo vide nel 1492 fumate dagli indios, dei nativi americani, quindi loro li chiamavano cigar, da cui sigari e sigaretta. Non ha niente a che vedere questo strumento perché è un dispositivo che fa evaporare del glicole propilenico, quindi del vapore acqueo, con delle sostanze che si disperdono, comunque vengono assimilate e si disperdono pure nell'ambiente.
Certo, e quindi c'è quella che contiene poi anche la nicotina oppure no, in base
sì,
a quello che viene messo dentro?
Ci sono solitamente due dosaggi di nicotina, quindi quello un po' più alto a 18 mg, un po' più basso a 9 mg oppure zero. Ecco, si possono comprare anche le cosiddette sigarette elettroniche o elettriche meglio, senza nicotina.
Certo.
Bene, abbiamo parlato da questi microfoni più volte con lei, professore, delle sostanze contenute nelle sigarette classiche. Che cosa contiene allora la sigaretta elettronica o elettrica?
Allora,
si tratta anche in questo caso di sostanze pericolose?
Allora, se dobbiamo fare un raffronto, allora la sigaretta tradizionale è un prodotto di combustione, quindi una volta che viene fumato si deve per forza accendere, quindi si brucia non solo il tabacco ma anche la carta e il fumo prodotto da questa combustione viene buttato dentro, viene aspirato, quindi succhiato e aspirato dentro i polmoni dei malcapitati che noi chiamiamo fumatori, più tecnicamente tabagisti, ovvero dipendenti dalla nicotina, cioè persone che non possono dire no, oggi non fumo. Il prodotto della combustione produce oltre 4.000 sostanze, di cui almeno 40 cancerogene, da 40 a 50 sono cancerogene. Allora, questa è la sigaretta tradizionale. Di fronte a questo, quello che produce la sigaretta elettronica, abbiamo detto, non è un prodotto di combustione perché non si accende nulla,
sì, sì.
Si disperde del vapore che contiene degli aromi. Quindi la differenza, il paragone che stiamo facendo è quello tra un gommone e un transatlantico. Ovviamente nel mio mare io non ci voglio né il transatlantico né il gommone, voglio dire che si disperdono sempre delle cose, quindi anche se la contaminazione è minima non è zero,
certo.
Quindi contamina molto meno, ma questo molto elevato a tanti numeri, però sempre si disperde qualcosa nell'ambiente, quindi in una qualche maniera anche se minima, però diciamo che esiste, ecco, una minima contaminazione ambientale,
certo.
E anche per la salute ovviamente, esiste un minimo assorbimento di sostanze. Allora, qual è il punto per cui il ministro Balduzzi interviene? È perché, allora, la preoccupazione maggiore è che un ragazzo cominci con la sigaretta elettronica perché fa moda, e quindi in ogni caso si deve scoraggiare questo.
Cioè, quindi un ragazzo che non provenga dal fumare la sigaretta,
esatto,
normale, ma che parta
non ha mai
direttamente
fumato, che vuole cominciare con la sigaretta elettronica. Male. L'ideale è non buttare nulla nei polmoni. Il buon Dio ci ha fatto le vie respiratorie delicatissime per farci entrare solo aria. Non era nel programma né di Dio né della natura di farci entrare del fumo o altri vapori,
sì, sì,
in vie respiratorie delicatissime. Quindi quello che mi aspetto, fra l'altro c'è anche uno studio dello scorso anno, e che comunque si irritano i polmoni con delle sostanze che non sono solo aria, va bene?
Certo.
Quindi la preoccupazione, dicevamo, quindi è una norma di precauzione, quindi che scoraggiare che un ragazzo voglia cominciare a giocare con la sigaretta elettronica. La sigaretta elettronica non è un giocattolo, va bene? Quindi contiene anche nicotina, e quindi bisogna assicurare anche che questi ragazzini non vengono indotti a consumare nicotina credendo che non faccia nulla.
Sicuramente. Ma il ministro poi, ecco, è andato su questa falsariga, è andato ancora più avanti, ha richiesto all'Istituto Superiore di Sanità un parere in merito appunto alla valutazione del rischio per la salute proprio a carico delle sigarette elettroniche. Quindi ci sarà probabilmente un nuovo studio, ci saranno dei protocolli che verranno seguiti. Cosa succederà in linea di massima, professore?
Allora, fa bene l'Istituto Superiore di Sanità a dire: ci vuole una regolamentazione, quindi il mercato non può essere così impazzire in modo libero e non regolamentato, quindi che ci sia una regolamentazione di questi prodotti, che ci siano dei foglietti illustrativi molto chiari. Insomma, quando noi andiamo al mercato a comprare un prodotto destinato all'alimentazione, nella confezione di quel prodotto ci sono tutti gli ingredienti.
Certo.
Allora, non è che se uno, anziché ficcarsi il prodotto nell'apparato digerente, se lo ficca nelle vie respiratorie, allora il produttore è esentato dallo scrivere. No, a maggior ragione bisogna mettere per iscritto tutte le sostanze che sono presenti,
certo,
gli additivi, eccetera, eccetera, gli aromatizzanti, ecco, che vengano messi. E poi ovviamente ci vogliono degli studi approfonditi per misurare, anche se minimo, dicevo, il rapporto fra il gommone, il motoscafo e il transatlantico, però capire se effettivamente in alcuni soggetti particolarmente predisposti questo può, per esempio, innescare delle crisi asmatiche, che ne so, delle allergie, delle intolleranze.
Sì, sì.
E allora questo va chiarito attraverso degli studi che siano più approfonditi,
più attendibili. Professor Mangiarecina, come sappiamo c'è un grosso giro economico nel mondo del tabacco e il denaro comincia a circolare anche nel mondo della sigaretta elettronica, visto i tantissimi negozi in affiliazione che crescono come funghi. Non c'è allora il rischio che questi interessi vadano a scapito della trasparenza delle opinioni e della salute dei cittadini fumatori?
Ma di solito, ecco, diciamo, quando ci sono degli interessi da una parte, forse si calpestano altri interessi. Allora, il primo interesse ad essere calpestato è quello dello Stato, perché nel tabacco lo Stato incassa il 76% di tasse, di accise cosiddette,
sì, sì,
mentre sulla sigaretta elettronica il 21%. Quindi per lo Stato, insomma, in un certo senso è un minore introito, e ovviamente le compagnie del tabacco. Ecco, io una cosa che mi aspetterei è che le compagnie del tabacco, insomma, visto che si vedono privare quasi di un 9% del mercato, potrebbero acquisire anche il mercato delle sigarette elettroniche. E quindi il fatto è che al momento non si possono vendere in tabaccheria. Quindi c'è una distinzione, ma a mio avviso, ecco, prima o poi ci sarà un equilibrio del mercato, cioè si metteranno d'accordo. Un dato certo però è che, abbiamo detto, mentre da un lato c'è la preoccupazione che il non fumatore, quindi ragazzino, comincia a fumare con la sigaretta elettronica, dall'altro invece c'è il buon auspicio che un fumatore invece passi alla sigaretta elettronica, perché il danno è molto meno, certo. E questo lo riconosce anche l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi va bene se il fumatore passa la sigaretta elettronica, attenzione. Personalmente io la consiglio a chi, per esempio, non vuole smettere di fumare, e allora dico bene, l'ultima spiaggia potrebbe essere quella. Oppure chi ha provato varie volte a smettere e non ci riesce. Allora, in questo caso, dico, beh, provi con questo dispositivo. E mi è capitato per 3 volte, per esempio, che dei miei pazienti che sono passati alla sigaretta elettronica, prima con una sostituzione parziale, poi con una sostituzione maggiore, infine con una sostituzione totale, poi con la sigaretta elettronica senza nicotina e poi hanno smesso. Quindi questo l'ho potuto verificare su 3 pazienti. Ovviamente non fa testo come indagine, noi abbiamo bisogno di risultati clinici, quindi una sperimentazione clinica su un vasto numero di persone, di fumatori, certo. E quindi da quel momento potremmo anche dire, per esempio, che la sigaretta elettronica in determinati casi può anche aiutare a smettere di fumare.
Professore, diciamo allora in chiusura, in breve, quello che abbiamo già detto anche altre volte nei programmi con lei, per smettere di fumare con altri metodi, in questo caso diversi dalla sigaretta elettronica, cosa si può fare, cosa può fare un fumatore che voglia veramente e definitivamente smettere?
Allora, oggi la cosa da fare è chiedere un aiuto. La questione è a chi rivolgersi, perché anche lì c'è un mercato che impazza, basta andare in internet e le proposte per smettere di fumare, le magie e i metodi sono tanti.
Sì.
Allora, per non sbagliare bisogna recarsi in un centro tabagismo certificato, ossia quelli registrati al Ministero della Salute. Quindi non c'è più l'improvvisazione, non bisogna credere ai dottori Dulcamara che danno il rimedio certo. In un modo o in un altro, ma recarsi dai professionisti della salute, dove ci sono medici, psicologi, che aiutano a lavorare su un processo di cambiamento, cioè diventare da fumatori a non fumatori. Quindi tutto questo oggi viene fatto con varie modalità e anche col trattamento farmacologico se necessario, quindi ci sono farmaci che vengono impiegati nel trattamento della dipendenza da tabacco, però tutto questo processo va guidato da un professionista che ha fatto appositi corsi di formazione su questo.
Certo.
Ecco, e a maggio ci sarà proprio un corso al Gemelli proprio su conduttori di terapie per il tabagismo.
Bene, abbiamo qualche recapito da poter fornire agli ascoltatori, professor Mangiaracino?
06 397 22 649, che potete anche dare in chiusura di trasmissione, dove è possibile anche essere dirottati presso alcuni centri a Roma e in tutta Italia.
Benissimo. Bene, allora ringraziamo il professor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, direttore della rivista Tabaccologia. Alla prossima, professore, ancora su questi ed altri temi.
A risentirci.
Grazie mille, grazie. A risentirci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Salute. Salute.